spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Ben ritrovati alla Schiscetta, ben trovati da Clarissa Tami con l'appuntamento quotidiano con storie di vita, un viaggio nei sapori, insomma, passioni, sfide, gli ingredienti principali delle nostre esistenze. Oggi siamo in compagnia di Sara Ammon, classe 1967, scrittrice e grande appassionata di cavalli. Partiamo subito dall'inizio, Sara, perché il piatto che racchiude un po' la tua giovane età è un pollo, vero?
È un pollo, buongiorno a tutti innanzitutto, è un pollo molto particolare che cucinava mia mamma, si chiama pollo alla Boccuso, è un piatto davvero speciale, un pollo che si cucina in forno, circondato da molte verdure, in un brodo succulento, e si richiude il tutto con una sfoglia, si inserisce nel forno, viene cotto così e posso garantire che il risultato è fenomenale.
Allora, la tua passione per i cavalli viene subito da bambina, da piccolissima, fino ai 6 anni, diciamo, perché poi ai 6 anni succede un incidente e esatto. Lì si mette tutto in stand-by.
Gioco. Esattamente, nasco con la passione dei cavalli, non so per quale motivo, ma è con me da sempre. Inizio l'equitazione molto presto, a 6 anni, come hai detto. A 11 anni invece ho un incidente a cavallo e quindi per molto tempo i miei genitori decidono di interrompere la mia attività equestre. Ha ragione a dir la verità, perché effettivamente da bambini può essere uno sport molto pericoloso.
Per fortuna un incidente non grave, vero?
Non grave, ma abbastanza per mettermi a terra.
Poi tu, insomma, finisci di studiare, inizi la tua carriera, vai a lavorare come assistente di un tesoriere di un'azienda multinazionale.
Sì, nel settore dei microchip, un'azienda molto grande, sono assistente del tesoriere, bellissima esperienza lavorativa e di vita, devo dire, un ambiente decisamente internazionale, 50.000 dipendenti nel mondo, una bellissima esperienza di vita.
Un'altra bellissima esperienza è quella di diventare mamma, perché parallelamente alla tua carriera sì, fai anche la mamma, certo, di 2 figli.
Giuliana e Greta, che oggi sono 30 anni, il grande impegno, lavoravo moltissimo, riuscivo a stare dietro anche ai figli, devo dire un periodo intenso ma estremamente gratificante.
E d'estate, nel periodo estivo, insomma, la tua passione per i cavalli cerchi di trasmetterla anche a Giuliana e Greta, e infatti li porti nel periodo estivo nel Torinese.
Giustamente, nel Torinese trovo un luogo molto bello per far praticare l'equitazione ai miei figli, e lì spendono 2 settimane durante l'estate conoscendo casualmente 2 ragazze che si trovano lì.
Perché in quel periodo, in quel posto, insomma, l'amore bussa alla tua porta.
Esattamente, l'amore bussa alla mia porta grazie ai cavalli. E infatti incontro una persona con la quale poi spenderò i 12 anni successivi della mia vita.
Il tuo futuro marito che ti porta in Francia, perché tu sì, non hai mai avuto paura, ti sei sempre buttata nelle esperienze che la vita ti ha proposto.
È vero.
E quindi hai portato i tuoi figli e vi siete trasferiti in Francia.
È vero, devo dire che ho sempre avuto le valigie in mano. Non ho avuto nessun problema a fare i bagagli, partire in Francia e cambiare completamente vita.
Il piatto che possiamo descrivere, che racchiude insomma quel tuo periodo in Francia, qual è?
Beh, devo dire, il periodo in Francia sicuramente era tanto il pesce. Mangiavamo molti crostacei, il branzino sotto sale sicuramente era un piatto che cucinavo molto molto spesso.
Ecco, a te piace cucinare, perché mi dici sì, che comunque il sabato e la domenica, quando appunto non lavoravi, era dedicato a preparare i piatti per la settimana.
Sì, è vero, è vero. Mi prendevo sempre questo impegno per far trovare poi i ragazzi sempre tutto pronto, lavorando tantissimo era necessario organizzare anche le cene, quindi lo facevo durante il weekend.
C'è un piatto che i tuoi figli ti chiedevano spesso?
Ma sicuramente pasta con le verdure, oppure la pasta al forno. Sì, piatti devo dire semplici, ma sempre molto saporiti e gustosi.
Nel tuo periodo in Francia, dove tra l'altro esattamente continua la passione per i cavalli, vero?
Sì, continua la passione per i cavalli perché i miei due figli, più i figli, le figlie di mio marito, sono tutti appassionati di equitazione, quindi...
Dove eravate in Francia?
Eravamo a Valbonne, in Costa Azzurra, vicino a Cannes.
E come vivi la passione per i cavalli in quel periodo?
La vivo come osservatrice, a dire la verità. Non, decido di non montare a cavallo, mi dedico semplicemente ai ragazzi, accompagnare loro, portarli avanti e indietro tra le lezioni e i concorsi di equitazione.
C'era un motivo, Sara, vero? Perché mi dici... Sai, non condividevo molto la filosofia dei centri equestri,
esatto.
Vero?
Non condivido la filosofia del centro equestro in quanto non mi piace vedere i cavalli chiusi in box. Trovo che il cavallo chiuso in box è un animale che soffre e non sono capace di montare un animale che viene trattato in questo modo. L'ho permesso ai miei figli cercando centri equestri il più possibile etici nei confronti dei cavalli. Dopo lunghe ricerche per i pezzi, effettivamente ne abbiamo trovato uno, ma dovevo fare molti chilometri, però almeno avevamo un posto dove i cavalli vivevano liberi.
Un po' di musica su Rete 1 e poi torniamo.
Happy, oh, she don't care about the rest at all. She
torniamo a parlare con Sara Ammon, scrittrice, grande appassionata di cavalli. Eravamo in Francia, questa storia appunto, stavamo descrivendo il tuo periodo in Francia, poi con tuo marito, i figli tuoi, i figli suoi, vi trasferite, andate a New York.
Sì, andiamo a New York, passiamo forse l'anno più bello di tutta la nostra vita. New York è una città meravigliosa e estremamente facile da vivere, a differenza di quanto si possa pensare. È stato facilissimo organizzare le scuole, organizzare la vita dei ragazzi, integrarsi è stato immediato. Imparare la lingua per i ragazzi è un pochino più difficile, ma a un certo punto tutto è scattato e da non saper parlare hanno cominciato a parlare in inglese ed è stato un momento veramente meraviglioso.
Quali piatti ti ricollegano a New York?
Beh, ricordo delle torte fantastiche, devo dire dei cheesecake, delle torte di carota, dei velvet cake, cose, torte immense, altissime, che noi non abbiamo qui, e forse dei gamberi con tante salsine particolari, le ali di pollo classiche che fanno.
Insomma, poi da New York rientri in Svizzera.
Sì, rientro in Svizzera e quando rientro in Svizzera e dopo qualche anno, rientro per la verità prima in Francia, poi rientro in Svizzera, quando divorzio.
Bentornati alla Schiscetta da Clarissa Tami, il viaggio nei sapori continua con Sara Ammon, scrittrice. Abbiamo parlato appunto della tua vita, dalla Svizzera alla Francia, New York, grande passione per i cavalli e questa passione poi viene messa in pratica, cioè diciamo la verità, tu vai proprio a studiare, vero?
Sì, sì, accade qualcosa ancora quando vivevo in Francia, avevamo dei cavalli all'epoca, uno dei quali soffriva di grandi problemi comportamentali. Non sapevamo come risolverli, ci siamo rivolti a diversi specialisti del settore, ma il cavallo continuava a soffrire. Allora ho deciso di prendere in mano la situazione, ho fatto una ricerca in Francia e ho trovato un centro etologico nel quale si praticava e si pratica tuttora l'equitazione etologica.
Dov'è questo centro in Francia? Come si chiama?
Questo centro si trova in Francia, a Carcassonne. È il centro di Andy Boot, che è un professionista di equitazione etologica.
Che cosa impari in questo centro e come sono le tue giornate?
Allora, in questo centro io rimango alcuni mesi con il desiderio di imparare a comprendere i cavalli. I cavalli hanno un cervello completamente diverso dal nostro. Siamo noi a dover imparare a relazionarci con loro. Questo è un concetto molto importante. Non possiamo prendere un cavallo e utilizzarlo senza sapere chi è il cavallo, come reagisce, come vive, come si comporta e soprattutto come apprende.
Che cosa impari esattamente in questo centro? Quali sono le competenze che acquisisci?
Allora, al di là dell'equitazione vera e propria, imparo la teoria dell'apprendimento. Il cavallo ha un suo modo di apprendere e funziona con le pressioni. È un argomento complesso che non starò a raccontarvi ora, ma la pressione sul cavallo è come il cavallo apprende. Applicare una pressione vuol dire ottenere una risposta. Quando si ottiene una risposta è il momento nel quale il cavallo apprende. Questo è molto importante, perché senza questa conoscenza è impossibile insegnare ai cavalli.
Che cosa significa per te il cavallo? Diciamo meglio, che cosa rappresenta per te il cavallo e perché è un animale al quale tu sei così legata e hai questa grande devozione?
Guarda, quello che vedo nei cavalli oggi è molta sofferenza. Trovo che vivono una vita completamente al di fuori dei loro bisogni e questo che mi fa male, mi preme molto. Desidero far passare un messaggio chiaro. I cavalli oggi nelle scuderie vivono male, hanno bisogno di ritrovare un equilibrio diverso, hanno bisogno di ritrovare un benessere che appartiene esclusivamente a loro. L'essere umano non è in grado di far vivere bene un cavallo, fin tanto che non comprende fino in fondo quali sono le necessità di questo animale.
È lì che nasce per te l'esigenza di scrivere il tuo primo libro, Tu e il cavallo.
Sì, questo libro nasce dalle esperienze che ho acquisito in passato, dall'esperienza che continuo a mettere in pratica sul campo ogni giorno con il mio puledro.
Ecco, dobbiamo fare un passo indietro, perché sì. Quando tu torni in Svizzera, appunto come dicevi, divorzi, torni in Svizzera, e ci sono delle fotografie che ritrovi in un cassetto che ti fanno fare click, che risvegliano dentro di te qualcosa.
È proprio vero. Sono fotografie di me da piccola, intorno ai 6-7 anni, a cavallo. Queste fotografie sono un po' uno schiaffo, mi fanno ricordare che io e i cavalli abbiamo un legame da sempre, da quando sono nata praticamente. E allora, siccome mi trovo in un momento in cui ho molto tempo, i ragazzi sono grandi, la famiglia fa parte del passato, ho tempo da dedicarmi e decido di dedicarli ai cavalli e a me.
Quindi chiami un amico e dici a questo amico, senti, ma come dire, dove devo andare, a chi posso rivolgermi per appunto accompagnarmi in questo risveglio?
Esatto, stavo cercando di acquistare un cavallo. E questo amico mi porta in un allevamento in Italia. Immediatamente faccio un appuntamento, vado in questo posto, parlo con il proprietario e racconto un po' la mia storia nell'equitazione etologica, eccetera. E invece di vendermi il cavallo, mi fa una proposta che cade letteralmente dal cielo. Mi dice, ma vieni qui a occuparti dei miei puledri. Titubante all'inizio, devo essere sincera, perché non ho mai trattato un cavallo non domato, però avevo alla base le conoscenze e l'educazione impartita ai cavalli in passato e mi sono detta, Sara, se non prendi questa occasione al volo non ce ne sarà un'altra, e così ho fatto, ho preso un cavallo, ho iniziato a domarlo educandolo molto dolcemente. E tutto, devo dire, ha dato risultati meravigliosi, a dir poco incredibili.
E come sempre, anche questa volta nella tua vita dimostri a te stessa di davvero accogliere a braccia aperte le sfide che la vita ti porta, senza paura, ti butti. Sì. E poi avevi anche fatto appunto questa scuola per imparare a relazionarti con i cavalli, questa scuola etologica, quindi avevi comunque una buona base.
Avevo un'ottima base, ho imparato con un professionista di grande qualità, metterlo in pratica con i puledri è stata un'esperienza straordinaria, perché mi hanno dimostrato che la pazienza, il riguardo, il rispetto, l'attenzione nei loro confronti sono solo queste le chiavi per riuscire ad educarli davvero bene.
Forse non vale solo con i puledri, ma vale forse nella vita in generale come metafora.
Hai perfettamente ragione, Clarissa. Credo che l'amore vince sempre su tutto.
Un po' di musica su Rete 1. torniamo nel viaggio dei sapori di Sara Ammon, scrittrice, ed eccoci qua al tuo primo libro, Tu e il cavallo. Insomma, un possiamo dire un bel mattone come primo libro, più di 400 pagine. Come nasce questo libro?
È decisamente un bel mattone, spero che questo non farà cambiare idea ai lettori. Nasce decisamente per caso questo libro, perché volevo raccogliere su un quaderno le informazioni ricevute, quanto avevo imparato, le letture, insomma, tutto quello che è necessario per continuare ad educare bene i cavalli. E a un certo punto mi sono detta, se forse potrebbe servire anche a qualcun altro, soprattutto agli adolescenti. Perché mi riferisco agli adolescenti? Perché spesso nelle scuole di equitazione la prima cosa che si fa è prendere questi ragazzi e metterli sui cavalli. E forse non è il passaggio più corretto dal mio punto di vista. Prima di salire a cavallo bisogna sapere chi è il cavallo, come funziona un cavallo, come reagisce un cavallo, ma questo anche perché è molto molto importante dal mio punto di vista ridurre il più possibile gli incidenti a cavallo. Se non sappiamo come reagisce un cavallo, se non sappiamo come comportarci quando un cavallo reagisce, ci troviamo davvero in difficoltà, e tutto questo deve essere limitato il più possibile. Dobbiamo evitare gli incidenti, dobbiamo mettere gli adolescenti in condizione di sapere che cosa fare.
Ecco, puoi darci tre consigli base, semplici, per chi non ha mai avuto a che fare, chi non ha mai avuto la possibilità di incontrare dei cavalli da vicino? Ecco, cosa fare quando sono a tu per tu con un cavallo?
Allora, dobbiamo tenere presente che il cavallo è un animale estremamente sensibile nei nostri confronti, quindi lui, come ci vede, ha già un'idea abbastanza chiara di chi siamo. Noi, al contrario, facciamo moltissima fatica a leggere il cavallo. Il cavallo ci dà dei segnali che sono praticamente impercettibili. Muovono le orecchie, muovono la coda, muovono il corpo, ma questi possono essere movimenti che noi non riusciamo a vedere. Quello che dobbiamo fare è semplicemente essere noi stessi, molto gentili e molto aperti, e assolutamente non farci spaventare da loro.
Come si sviluppa il tuo libro, Tu e il cavallo? Che cosa troviamo in queste tue prime pagine?
Allora, non è un libro di equitazione vera e propria, questo libro viene prima di andare a cavallo, nel senso che descrive come un cavallo dovrebbe vivere la sua vita. Un cavallo che è capace di esprimere se stesso, i suoi bisogni, che viene rispettato da questo punto di vista, è un animale sicuramente che ha desiderio di relazionarsi con l'essere umano, al contrario di un animale che magari resta chiuso per 23 ore in un box dove non può muoversi, e questo è un aspetto decisamente molto pericoloso, nel quale non può relazionarsi con gli altri animali, e la socialità per i cavalli è fondamentale. Il cavallo non può vivere da solo, ha bisogno di vivere con gli altri cavalli, ha bisogno di muoversi, e un'altra cosa fondamentale, ha bisogno di mangiare per circa 15 ore al giorno. Quindi è far scoprire tutto ciò di cui un cavallo ha bisogno per farlo vivere bene. E un'altra parte fondamentale che viene espressa chiaramente nel libro è la teoria di apprendimento. È necessario che i giovani capiscano come un cavallo apprende. Quando riescono a comunicare con loro nel modo giusto è perché questa teoria è chiara nella loro testa.
Quanto ci hai messo per scrivere questo libro, e che cosa mangiavi in una pausa e l'altra?
Devo dire che nel frattempo ho fatto anche un cambiamento radicale nell'alimentazione. Sono diventata vegana. Questo perché qualcosa dentro di me si è mosso in maniera molto forte, direi quasi come un vulcano. Da una parte mi dicevo, sì, va bene l'amore per i cavalli, va bene l'amore per i cani, va bene l'amore per gli animali in generale, ma a questo punto perché li mangi? E quindi lì ho dovuto guardarmi un po' allo specchio, e malgrado il fatto che io amassi mangiare carne, amassi mangiare pesce, adoravo i formaggi, quindi tutta l'alimentazione che avevo prima, A un certo punto mi sono detta: Sara, senti, fai un passo in più. Se ami davvero, ama fino in fondo.
E quindi è stato un discorso anche di coerenza.
Sì, di coerenza, di etica, di coerenza. Non mangiare un animale vuol dire anche, cioè vuol dire che questo amore che provo per loro è davvero sincero alla fine. Non posso amarne uno e mangiarne un altro.
Quindi quali erano i tuoi snack?
I miei snack, tutto a base di mandorle, noci, alcune torte, un clafoutis alle ciliegie assolutamente vegano, torta al cacao vegana, sfiziosissima, tanti milkshake però di latte vegetale, quindi alla fine essere vegani non ci si priva di nulla, il gusto resta, le possibilità sono infinite, e abbiamo tutto a disposizione per essere vegani felici.
E Rete 1 ha anche sempre a disposizione la musica. A tra poco.
Amore, 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 tu non ti preoccupare se scriverò il tuo nome sulle metropolitane. Se mi vedrai ballare per le strade tra la gente, se abbraccerò qualcuno che con me non c'entra niente, la mia felicità di star con te è talmente grande, lo grido a tutto il mondo che sei il mio sogno d'estate. Il fuoco sulla spiaggia, la luna che ci guarda, la musica che suona, sì, è una tribù che balla, il ritmo delle mani. Come a scuola. Amore, 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 tu non ti preoccupare se vado con gli amici ad una festa in riva al mare. E anche se mi uccido, mi distruggo e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. La mia felicità di star con te è talmente grande, lo grido a tutto il mondo che sei il mio sogno d'estate. Sulla spiaggia, la luna che ci guarda, la musica che suona, sì, è una tribù che balla, il ritmo delle mani, una chitarra storta, l'amore e la speranza, sì, e i baci come a scuola, gli sguardi innamorati, le stelle a San Lorenzo, il 15 d'agosto, sì, le fughe di nascosto per arrivare al mare. Partire tra le lacrime, se il mio sogno d'estate.
Torniamo con Sara Ammon, devo dire Sara, una donna che scrive pagine di positività. Ecco, da dove arriva tutta questa energia positiva?
Forse da un cambiamento di questi ultimi anni, devo dire. Sta nascendo in me la mia fase forse più ribelle in assoluto.
Che di solito è peculiare, perché di solito la ribellione si lega di più al periodo adolescenziale e invece tu dici no, bisogna forse sempre essere un po' ribelli?
Ma credo che per essere veramente ribelli bisogna essere maturi in realtà. Perché la maturità ti permette di vedere le cose, ti permette forse di vedere nel modo giusto e di saperle mettere in discussione. Bisogna oggi mettere molto in discussione. Questa è in questo senso che io mi definisco ribelle. Voglio mettere tutto in discussione. Lo stesso libro che ho scritto nasce per mettere in discussione un settore che dal mio punto di vista va radicalmente cambiato e si può fare, ma non si può fare se non si mette in discussione. Quindi questa fase della mia vita sarà decisamente, fortemente ribelle.
E la tua vita da scrittrice continua perché tu stai lavorando al tuo prossimo libro.
Sì, anche questo libro sarà una saga, spero che si svilupperà su più libri in effetti, comincerò con il primo ovviamente per vedere se piacerà, ma si rivolge agli adolescenti.
È un po' come tu e il cavallo che mi hai detto, io lo dedico agli adolescenti. Perché per te è così importante questo periodo di vita, l'adolescenza?
Perché gli adolescenti innanzitutto sono il nostro futuro e credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di adolescenti che si comportino meglio di noi, di adolescenti che abbiano la capacità di aprire il loro cuore, la capacità di vedere oltre le cose e di fare meglio di quanto abbiamo fatto noi. Le cose si possono cambiare, io credo tanto negli adolescenti perché loro saranno la nostra forza del cambiamento.
Tu hai avuto una vita davvero ricca, appunto non hai mai avuto paura di spostarti, di fare esperienze all'estero. Come si riesce a tenere questo cuore così aperto alla vita anche quando la vita magari ci mette un po' alla prova?
Ma credo che il segreto di tutto sia la resilienza alla fine. Bisogna sapere affrontare i momenti difficili trasformandoli in momenti positivi. Nella difficoltà credo che ognuno di noi possa trovare delle qualità e delle forze inimmaginabili. E alla fine forse le difficoltà fanno più crescere dei momenti positivi. Certo, auguriamoci tutti i momenti positivi, ma dobbiamo sapere che possiamo reagire bene e positivamente anche in quelli più difficili, più oscuri.
Allora, stiamo lavorando a questa saga, hai già il titolo, qual è la storia e l'argomento che tratterai quindi nel tuo prossimo libro?
Allora, il titolo dovrebbe essere I sei prescelti. I sei prescelti sono sei adolescenti che vivono, non si conoscono, vivono in ogni parte del mondo, vengono chiamati all'azione, e vengono chiamati da un consiglio planetario, un consiglio che esiste al di fuori del pianeta Terra, ultimamente molto preoccupato per quello che accade sul nostro pianeta, e si interrogano, vedono gli esseri umani comportarsi in un certo modo e il loro comportamento comincia a influire anche sul resto dell'universo. Quindi questo consiglio è molto preoccupato e decide di delegare a questi sei giovani intrepidi adolescenti dei poteri speciali per aprire ancora una volta i cuori degli esseri umani.
Sara Ammon, il nostro incontro si conclude. Ecco, prima di salutarci, che cosa ti auguri per il tuo futuro?
Oh, mi auguro di proseguire su questa strada di ribellione, di attivismo, di indipendenza e sono sicura che ne vedremo tante.
Grazie Sara Ammon.
Grazie Clarissa, sei stato un tesoro, grazie mille.